Astronauticast. Benvenuti all'episodio 8 della stagione 11 di Astronauticast, il podcast dell'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, ISAA. Oggi è il 16 novembre 2017 e al comando di questa nuova missione per intrattenervi raccontandovi le ultime novità sullo spazio vi saluta da Milano nonno Apollo, che non è solo in questo equipaggio. Insieme con me per questa puntata del podcast ci sono anche Riccardo Rossi da Modena.
Riccardo Rossi che vi saluta e vi auguro un buon ascolto di puntata.
E con noi anche Veronica Remondini.
Ciao da Veronica da Verona.
E ai comandi di questa puntata nel ruolo di Podcon, il podcast controller, il nostro presidente Marco Zambianchi.
Buonasera a tutti voi amici ascoltatori e compagni di merende su Astronauticast, da Marco Zambianchi.
E a proposito di compagni di merende spaziali, in questi giorni, anzi proprio ieri, il 15 di novembre, noi di ISA, alcuni di noi di ISA, hanno seguito uno degli eventi più interessanti dal punto di vista della divulgazione della missione Vita di Paolo Nespoli, perché siamo andati a seguire un contatto radio ARIS con la Stazione Spaziale Internazionale. Cioè si tratta di uno di quei collegamenti che i radioamatori consentono di fare a scuole di tutto il mondo con astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale. Questa volta ha risposto alle domande di alcuni studenti italiani il nostro Paolo Nespoli, appunto la missione Vita, e erano coinvolte due scuole in questo collegamento. Una la scuola Carmelita Manara di Milano e l'altra la scuola Pascoli Forgione di San Giovanni Rotondo, che però si trovava a Bari per il collegamento. E io sono andato insieme a alcuni altri amici di ISA proprio alla scuola Carmelita Manara di Milano. Si tratta di una scuola media, anche quella di San Giovanni Rotondo è una scuola media. E il contatto è stato organizzato come insegnante locale proprio da una delle nostre amiche di ISA, una delle utenti più attive del nostro forum, delle nostre attività, Nicole Ivancic, una delle insegnanti i cui ragazzi hanno parlato con Paolo Nespoli. C'erano con me anche Gianpietro Ferrario, che gli amici di Astronautica conoscono perché ci ha raccontato in varie occasioni di questo progetto ARIS. E poi anche c'era il nostro Marco Bruno, che insieme con Gianpietro hanno curato gli aspetti tecnici del collegamento. Non si è trattato di un contatto radio diretto, perché l'orbita della stazione spaziale non rendeva possibile o favorevole un contatto dall'Italia, ma è stato gestito via radio da un radioamatore di Goddard nel Maryland, quindi negli Stati Uniti, che ha ricevuto direttamente il segnale di Paolo Nespoli della stazione spaziale e ha consentito alle scuole italiane, a queste scuole italiane, di parlare telefonicamente con Paolo Nespoli, rimandando il segnale telefonico attraverso i suoi apparati radio. È stato questo un buon collegamento, poi chiederò anche a voi un parere che lo avete seguito in streaming, ma a me, che non sono un radioamatore, un esperto di questi collegamenti, è sembrato che la qualità audio di Paolo Nespoli fosse particolarmente buona ed è riuscito a rispondere in tutto a 22 domande, di cui circa la metà di ciascuna scuola, e anche all'inizio della 23ª, quindi è riuscito a sfruttare interamente il tempo di circa una decina di minuti in cui la stazione spaziale è rimasta sull'orizzonte della stazione radiotrasmittente, radioricevente, insomma, e ha consentito appunto di sfruttare bene tutto questo tempo. Altro fattore che probabilmente ha contribuito alla buona qualità del collegamento è stato il fatto che Paolo Nespoli ha utilizzato la radio che si trova nel settore russo della Stazione Spaziale Internazionale, quella che ha l'antenna, che può usufruire dell'antenna che è in condizioni migliori. A voi come è sembrato questo collegamento?
Sì, già il fatto di poter utilizzare il Kenwood dalla parte russa è già una garanzia di qualità del segnale emesso, non solo per l'antenna ma anche per la potenza 25 watt che da 400 km senza nessun ostacolo praticamente non dà nessunissimo problema di ricezione per quanto riguarda una stazione di terra anche con un semplice gommino, come si dice in gergo, un'antenna piccolina per un palmarino. Sì, il contatto si è svolto molto bene, insomma, anche perché la squadra era piuttosto navigata sia a Milano che a Bari, quindi anche dal punto di vista magari del profano che ha guardato questa cosa che era in streaming su YouTube ha potuto capire perfettamente quello che si stava svolgendo senza, non so, magari ci sono magari dei contatti un po' più complicati in cui si perde un attimo la timeline degli eventi, invece qui si è molto capito bene come si stavano alterando le domande, prima l'uno poi l'altro, poi insomma Paolo si sentiva molto molto chiaramente che l'importante è quello, quindi direi che si è svolto molto positivamente.
Se volete posso fare sentire un estratto, nel frattempo sono andato a pescare il video su YouTube, quindi certo, sarà utile anche a chi ci segue in diretta. Vediamo un po', datemi magari in diretta una conferma della bontà dell'audio.
Sì, questo è il momento iniziale in cui la stazione Kilo 6 Delta Uniform Echo chiama la ISS, che da lì a poco risponderà. Forse Marco è meglio se dai un po' avanti perché ci ha messo un po' a rispondere Paolo.
Vado subito.
Eh sì, è vero Laura, la stazione spaziale arriva a una latitudine massima di 56 gradi che è la latitudine da cui è stata lanciata e questa è la ragione, perché lanciando da Baikonur questa è la latitudine massima a cui possiamo arrivare, over.
Quindi sentite che la qualità era molto molto alta e anche il volume comprensibilissimo, insomma lo capite anche da questo estratto che vi stiamo proponendo.
E parlando con queste scuole si sarebbero dovute vedere anche le immagini di Paolo Nespoli attraverso l'apparato HAM TV che consente ai radioamatori di ricevere anche il segnale video dalla stazione spaziale, dall'interno della stazione spaziale dove si trova l'astronauta per parlare anche via radio. Ma siccome il contatto è stato rimandato di un giorno, non è stato possibile utilizzare questa funzionalità, questo apparato, perché la stazione ricevente non disponeva delle attrezzature per ricevere anche il segnale video. Quindi questi sono imprevisti che possono sempre capitare nella pianificazione delle attività della stazione spaziale. Probabilmente ne parleremo più avanti nel corso delle notizie di questa puntata.
Si è trattato di un tipico effetto farfalla, dove una farfalla in Australia batte l'ali e crea un uragano. In questo caso, dove c'è un pilota con un aereo dove non dovrebbe essere, può capitare che può saltare un contatto radio di una certa maniera e quindi non è potuto arrivare il downlink video. E comunque tra l'altro è l'importanza comunque di avere la possibilità anche di fare un contatto di tipo telebridge. Adesso in questo caso vabbè, abbiamo perso nello specifico solo la possibilità delle HAM TV, però se non ci fosse proprio in toto questa possibilità di fare contatti telebridge, magari una scuola che si prenota per un contatto durante un passaggio visibile della ISS, metti che succede come in questo caso un ritardo per qualsiasi ragione tecnica, perderebbe completamente la possibilità in tempi brevi di fare il contatto. E visto che ci sono tante scuole in coda, una cosa del genere potrebbe precludere per la scuola stessa questa possibilità. Invece con la possibilità di fare un contatto a telebridge si ha una sorta di paracadute per poter fare il contatto sempre via radio. C'è purtroppo questo trucchetto di fare il contatto telefonico tra la stazione ricevente e fisica, però almeno gli studenti possono avere la grande opportunità e la gioia, anche l'onore e il piacere di poter parlare con un astronauta in diretta come in questo caso.
Certo, infatti in tutti questi contatti, nei momenti in cui si parla con l'astronautica, c'è un silenzio completo anche nelle scuole, nelle classi che magari sono un po' più rumorose, ma in questo caso i ragazzi sono rimasti in silenzio, interessati ad ascoltare quelli che parlavano e che facevano le domande con Nespoli, quindi è stata una grande emozione. Una cosa che dicevate anche voi durante il collegamento è che, pur avendo avuto la possibilità di assistere a diversi di questi collegamenti, di questi eventi, sono sempre molto emozionanti e si partecipa, li si segue volentieri.
Poi dai, facciamo un'altra, sì, un'altra sviolinata a Mikol per aver preparato anche una serie di domande che, cioè rispetto alla media, che di solito le domande che girano da parte degli studenti di quella fascia di età a un astronauta, potete capire anche voi che più o meno sono sempre le stesse. Mikol lavora molto su questo aspetto e riesce a tirar fuori anche delle piccole chicche molto originali.
Perché è proprio un'appassionata.
Esatto, quindi si riflette perfettamente sulle domande. Scusa Veronica, ti ho interrotto se stavi dicendo qualcosa.
No, ero io Ricky, volevo solo aggiungere che ho avuto modo anche di, diciamo, di coordinarne un paio di questi eventi ed è sempre un momento emozionante perché di fatto state parlando in diretta con un astronauta ed è sempre una bella emozione, ma poi perché è il culmine di un lavoro che si cerca di fare con l'organizzazione ARIS e come ISA nel nostro piccolo, di preparare le classi a capire un po' quello che stanno facendo, quindi li si introduce alla radiantistica, all'uso della radio, ma così anche alla meccanica orbitale, a come è composta, come è stata costruita e come si gestisce la stazione spaziale. E gli studenti lavorano per svariate settimane, quindi è per questo che diventa una collaborazione virtuosa con le scuole, perché si usa questo collegamento come una scusa per introdurre una serie di discipline, di argomenti, di discipline scientifiche che poi diventano parte del curriculum scolastico. E questa è sempre una cosa molto emozionante, è un po' il coronamento di questa fatica.
E in questa settimana, però, in questi giorni, non abbiamo soltanto seguito queste attività di divulgazione di Paolo Nespoli, perché è stata una settimana anche con le consuete attività spaziali. È proprio di questo che parleremo nelle notizie di questa puntata. Parleremo del lancio di un nuovo cargo Cygnus sulla stazione spaziale, ma anche di un importante volo di test dello spazioplano Dream Chaser. Quindi possiamo lanciare questa nuova puntata, questo nuovo episodio, dando la parola a Veronica per sentire le ultime novità sul lancio del cargo Cygnus.
Domenica 12 novembre alle 13:19 un razzo Antares della orbita LTK ha portato in orbita la navetta Cygnus OA8, sempre della orbita LTK, partendo dal complesso di lancio delle Wallops Island in Virginia. Sarebbe dovuto partire sabato 11, ma un aereo privato è entrato nella zona di volo vietata dal NOTAM. Essendo la finestra di lancio molto breve, di 66 secondi, non si è riusciti a mettersi in contatto con il pilota dell'aereo in tempo e quindi il lancio è stato scrabbato, cioè spostato al giorno successivo. La domenica il lancio è avvenuto, ma alla fine della finestra di lancio, perché due imbarcazioni sono entrate nell'area marittima interdetta dal NOTAM. Comunque si è riusciti a lanciare. E due giorni dopo, martedì 14, la Cygnus è arrivata nei pressi della stazione spaziale, dove è stata catturata dal braccio robotico Canadarm 2, che era manovrato da Paolo Nespoli, ed è stata agganciata al boccaporto di Nadir, quindi quello che guarda verso la Terra, del modulo Unity. Questa Cygnus è intitolata a Gene Cernan, astronauta deceduto proprio all'inizio di quest'anno, che oltre ad aver partecipato a due programmi della NASA, quindi il programma Gemini e il programma Apollo, è stato anche l'ultimo uomo ad aver messo piede sulla Luna. La Cygnus è stata scaricata mercoledì 15 e rimarrà aggrappata a Unity fino al 3 dicembre, quando, grazie al braccio robotico, sarà staccata e trasferita vicino al modulo Harmony. Lì rimarrà un giorno fino al 4 dicembre e farà qualche test sul sistema di docking che verrà usato dalle future navette commerciali. Cosa c'è all'interno di questa Cygnus? Un payload particolarmente interessante è una videocamera a realtà virtuale che può fare video in 3D e a 360 gradi. Questa videocamera sarà usata da Paolo Nespoli per girare alcuni spezzoni di per una serie TV del National Geographic che uscirà nel 2018. La serie TV si chiamerà One Strange Rock e sarà trasmessa sul National Geographic Channel. Essendo l'ultimo cargo prima del giorno del ringraziamento, in questa Cygnus gli astronauti troveranno anche qualche manicaretto che potranno gustare insieme ai colleghi non americani, quindi ai colleghi russi e a Paolo Nespoli. Parliamo di payload scientifici. Dentro la Cygnus ci sono due dimostratori tecnologici che mirano a migliorare le prestazioni dei micro e dei nanosatelliti. Uno dei due si chiama ISARA, che sta per Integrated Solar Array and Reflected Array Antenna. Tramite la banda K, cioè quella che va dai 18 ai 27 GHz, questo esperimento permetterà ai CubeSat di aumentare la capacità di downlink. Attualmente hanno un downlink di 9,6 kilobit al secondo e sarà portato a più di 100 megabit al secondo. Il secondo, l'altro esperimento scientifico, un dimostratore tecnologico, si chiama OCSD, cioè Optical Communication and Sensor Demonstration. Per un CubeSat è il primo sistema di comunicazione laser space to ground, cioè verso terra. Questo satellite avrà a bordo anche un sistema di misurazione della distanza fra due piccoli satelliti e di conseguenza anche un sistema di controllo dell'assetto e del posizionamento nello spazio. Il CubeSat avrà anche un sistema di propulsione che probabilmente userà vapore acqueo. Probabilmente perché non è specificato per questo particolare satellite, ma un altro OCSD è stato lanciato nel 2013 ed aveva questo sistema di propulsione. A bordo della Cygnus troviamo anche tre esperimenti biologici che hanno in comune il fatto di avere il corrispettivo test all'interno di un laboratorio a terra. Uno si chiama Exolab ed è un esperimento con la pianta Arabidopsis thaliana o arabetta. Sarà coltivata sotto luci a LED all'interno della stazione spaziale e avrà una temperatura controllata e i nutrienti saranno dosati in modo automatico. La stessa cosa si farà appunto nel laboratorio di terra. Con questo esperimento si vuole capire meglio il comportamento delle piante in microgravità. Così si può cercare un modo per rendere più economico il processo di crescita anche sulla Terra. Un altro esperimento biologico sarà fatto sul tenebrione mugnaio, che è il verme della farina, ma che in realtà ho scoperto che diventa poi un coleottero. Si compara la sua crescita in microgravità con la crescita a Terra. L'ultimo esperimento di questo tipo è un test sull'azoto fissazione, cioè la trasformazione dell'azoto atmosferico in azoto utilizzabile dagli organismi biologici per la loro crescita. Per questo esperimento si usano dei semi di trifoglio. Oltre ai test scientifici, dentro la Cygnus troviamo anche dei pezzi di ricambio per la stampante 3D e delle bottiglie di gas che serviranno per gli esperimenti sulla combustione. Nel cargo c'è anche un CubeSat deployer dell'azienda Nanorax, cioè un sistema di rilascio di CubeSat, e per la prima volta in una Cygnus questo deployer è stato riempito fino all'orlo. Infatti, la seconda patch di questa missione rappresenta un polpo con tanti tentacoli, ognuno di questi regge un CubeSat. È un record perché al suo interno ci sono 14 CubeSat della grandezza di 10 cm x 10 x 20 e del peso di 2,5 kg. Vediamo alcuni di questi CubeSat. Uno si chiama ECAMSAT e sta per Escherichia coli Antimicrobial Satellite. Con questo esperimento si vogliono studiare gli effetti della microgravità sul batterio Escherichia coli, perché questo batterio nello spazio è più resistente agli antibiotici rispetto a terra. Studiandolo meglio, si vogliono cercare delle contromisure per proteggere gli astronauti, soprattutto durante le missioni di lunga durata, perché già l'organismo degli astronauti è indebolito dal fatto di essere all'interno di un ambiente estremo. Si vuole però anche capire meglio come funziona il batterio per poter limitare i suoi effetti dannosi alle vie urinarie per noi a terra. Un altro CubeSat si chiama ProCube 2 e studia la ionizzazione della ionosfera terrestre. In particolare misura la densità degli elettroni nella ionosfera. Sappiamo bene che la ionosfera è molto importante per le comunicazioni militari, ma anche per i nostri amici radioamatori, perché influenza la ricezione delle onde radio. Il Lemur 2 è un altro esperimento che va a fare misure atmosferiche da usare in meteorologia, ma anche ha un sistema che aiuta a tracciare il traffico navale e quindi può essere usato per applicazioni commerciali. La costellazione Lemur 2, probabilmente già questo nome vi dice qualcosa, perché era stata inaugurata questa costellazione già nel 2015 con 4 satelliti lanciati a bordo di un PSLV, un Polar Satellite Launch Vehicle indiano. L'ultimo dei CubeSat che andiamo a vedere si chiama Asgardia 1 ed è quello che avevamo già citato nella puntata precedente. È il primo satellite di Asgardia Space, che è una autoproclamata nazione spaziale. Lo usano per avere, dicono loro, il primo avamposto spaziale. In realtà non è un satellite attivo, semplicemente ospita un disco rigido di 512 GB nel quale sono inseriti i file, foto o testi che i cittadini di Asgardia, cioè chi ha firmato la Costituzione, ha inviato a questa associazione. Se vogliamo trovare una parte scientifica, diciamo che vogliono dimostrare la capacità di un disco rigido a sopravvivere in un ambiente con alte radiazioni, e per questo sono stati installati 2 sensori che misurano le radiazioni accumulate all'esterno e all'interno del satellite. Poi ovviamente, oltre agli esperimenti scientifici e a questi CubeSat, c'è il solito rifornimento di acqua, di carburante e di vettovaglie per l'Expedition 52-53. Il prossimo cargo verso la stazione spaziale è previsto il 4 dicembre, quando sarà lanciata la Dragon CRS-13 dal complesso di lancio 40 del Kennedy Space Center.
Per l'articolo di questa notizia ringraziamo Luca Frigerio. E ci sono anche delle donazioni, Marco?
Sì, Paolo, ci sono. Te le vado a pescare subito nel frattempo. Magari me le preparo per il prossimo articolo.
Sì, certo.
E questa... Ne abbiamo solo 2, quindi.
Questa è una delle operazioni di routine che vengono fatte sulla stazione spaziale, cioè l'arrivo di nuovi veicoli cargo. In questo caso il nostro Paolo Nespoli ormai è diventato un veterano di queste operazioni, che aveva già fatto, a cui aveva già partecipato in occasione della sua altra precedente missione di lunga durata, la missione Magistra. Questa volta si è occupato di far attraccare, di agganciare il cargo Cygnus con il braccio robotico per poi agganciarlo alla stazione spaziale. E l'altra notizia di cui parlavamo è una notizia incoraggiante per gli appassionati di veicoli alati nello spazio, perché c'è stato un nuovo volo importante di un prototipo di spazioplano, il prototipo di spazioplano Dream Chaser, che è tornato a volare. Questa volta cosa ha fatto, Marco?
Beh, è stata una tappa veramente molto importante quella che è avvenuta lo scorso 11 novembre, quando il Dream Chaser, questo mini shuttle di SNC Corporation, ha finalmente svolto il secondo test di volo libero dalla California. Si tratta di una tappa importante perché è il primo esperimento di volo appunto libero dopo un incidente abbastanza grave avvenuto nel 2013, dove per fortuna nessuno si è fatto male. Anche in questo caso si è trattato di un volo completamente automatico, ma nel 2013 in fase di atterraggio l'assetto non era ottimale, la velocità è stata troppo alta e atterrando è avvenuto un cedimento strutturale che ha portato di fatto al danneggiamento molto importante di questo veicolo di sviluppo. E sono serviti quindi quasi 5 anni per lavorare in maniera completa sulla ricostruzione quasi completa del veicolo di prova, ma anche per la rifinitura di tutta una serie di fattori del Dream Chaser che hanno portato al pieno successo di quanto successo lo scorso 11 novembre. In particolare sono state fatte, oltre ai lavori di riparazione, delle modifiche al profilo delle ali e anche una serie di sviluppi sul software di volo. Si tratta di un passo importante anche perché questa volta il test è andato perfettamente. Al momento in cui Alberto Zampierona ha scritto l'articolo per Astronauti News, SNC non era ancora uscita con un comunicato stampa ufficiale. Abbiamo scritto velocemente appena trapelata la notizia sui principali siti del settore, ma poche ore dopo già la nostra Veronica ha condiviso su Astronauti News, sul nostro forum, il video caricato su Vimeo proprio da SNC, che adesso Riccardo sta mettendo in primo piano. E queste immagini sono molto belle anche perché sono un po' ingannevoli. L'atterraggio è risultato particolarmente dolce, e anche se è avvenuto a qualcosa come 300 e passa chilometri orari, una caratteristica che questo mini shuttle ha in comune con il suo papà, se vogliamo, lo shuttle vero e proprio, lo Space Shuttle, che atterrava a velocità molto alte perché le prestazioni aerodinamiche di questi veicoli, che devono far convivere le ali con le velocità e le temperature che si sviluppano nel rientro orbitale, li portano a una configurazione di compromesso, quindi a qualcosa che è estremamente inefficiente se il veicolo fosse destinato a operare dentro l'atmosfera. Ma siccome lo scopo principale è proprio quello di attraversare queste fasi critiche e completamente diverse tra loro, questo compromesso porta a velocità molto alte in atterraggio per evitare il fenomeno dello stallo, cioè il punto in cui sostanzialmente il veicolo cade come se fosse un mattone. Come si può vedere nelle immagini, a portare il Dream Chaser in quota è stato un elicottero Chinook, che è il classico elicottero per il sollevamento di carichi estremamente pesanti. Non è la prima volta che questo avviene. Prima di questo volo libero sono stati effettuati altri test in volo vincolato, quindi senza che il velivolo lasciasse il suo agganciamento alla corda che lo tiene legato alla fune, che lo tiene legato all'elicottero. E anche in questo caso si sono verificati alcuni ritardi perché il test era programmato quasi un mese prima, per il 12 ottobre se non vado errato, ma a causa dei fortissimi incendi che si sono sviluppati in California proprio a metà del mese di ottobre, l'elicottero era stato impiegato per aiutare lo sforzo dei vigili del fuoco nel contenere i danni degli incendi. Si tratta di un volo, quello del Dream Chaser, di circa un paio di minuti. Anche qui può sembrare molto poco, ma in realtà è la fase importantissima perché è critica per portare a terra l'equipaggio. Anche se all'inizio, devo dire, avevo seguito la notizia in maniera non particolarmente attenta, e quando ho visto il video mi ero veramente strabuzzato gli occhi cercando di vedere dentro la cabina se ci fosse seduto un pilota. Non avevo capito subito che si trattava di un volo non abitato, e penso proprio che sia questo il prossimo step, quello di dare fiducia al veicolo di test e inserire un pilota o un controllore, un equipaggio umano, in modo tale che si possa verificare anche questa capacità. È importante dire che quello che vediamo nelle immagini è solo un veicolo di sviluppo, non è già quello destinato all'impiego orbitale. Infatti quest'ultimo è ancora in costruzione presso gli stabilimenti della Lockheed Martin, che è un noto gigante dell'industria aerospaziale che ha tutte le competenze e gli strumenti tecnici per lavori di questo tipo. Non ultimi le skill, le capacità sviluppate nello sviluppo del progetto dell'F-35 Lightning II. E grazie a questi sostanzialmente la Lockheed Martin può assicurare l'utilizzo dei migliori strumenti per costruire in questo momento in particolare la cella, la cabina, che è una parte estremamente importante perché deve essere a perfetta tenuta stagna ed è un pochino isolata rispetto al resto del veicolo, d'altra parte era così già sullo Space Shuttle. Quindi i lavori continuano e si mira a un lancio di prova. A questo punto è stato spostato proprio recentissimamente al termine del 2020, che sembra essere, non lo so, l'anno X, perché tutti stanno spostando l'esordio delle loro capsule con equipaggio in quest'anno. Probabilmente avremo bisogno di una stagione super speciale di Astronauticast per seguire se tutte le promesse saranno mantenute. Faremo gli straordinari, Paolo, faremo i turni di notte ripetuti per seguire questi esperimenti e questi lanci. Ma si tratta di un fattore estremamente particolare. Vogliamo vedere un successo di questa navetta non solo perché da appassionati di spazio siamo dei tifosi, e rivedere un oggetto, un veicolo con delle ali, non so, ha un fascino particolare. Nulla contro le capsule, ma non lo so, a molti di noi sembrano un po' un passo indietro, anche se non è effettivamente così a livello tecnico, ma ci eravamo abituati bene con lo shuttle, ma soprattutto perché intorno a questo veicolo si è concentrato l'interesse di varie agenzie. Per esempio l'Agenzia Spaziale Europea è ufficialmente in contatto, ne avevamo parlato durante la stagione 10, con SNC per noleggiare il servizio di lancio con astronauti europei a bordo di questo veicolo, ma anche la nostra agenzia spaziale nazionale, l'ASI, così come l'agenzia spaziale tedesca, l'agenzia spaziale giapponese, guardano con favore alla disponibilità di un veicolo che sarebbe in grado di lanciarsi verso la stazione spaziale con degli occupanti umani e anche di portare avanti e indietro dallo spazio del cargo, riuscendo a superare la fase del rientro, cosa che in questo momento riesce solamente alle Soyuz, per il poco spazio che possono offrire, e alle Dragon di SpaceX, che invece, essendo per il momento capsule puramente cargo, riescono a riportare a terra vari esperimenti dalla Stazione Spaziale Internazionale. E quindi speriamo bene, in bocca al lupo ai tecnici di SNC, vediamo che gli sviluppi ci sono, non ci resta che restare sintonizzati sulle frequenze di Astronauti News o di Astronauticast per scoprire quali saranno le prossime tappe.
E per l'articolo di Astronauti News su questa notizia ringraziamo Alberto Zampieron, ne parlavi prima, e dovremmo avere forse il primo donatore da ringraziare.
Guarda, possiamo utilizzarli entrambi. Dedichiamo al nostro donatore Paolo Micheloni l'articolo che ha commentato Veronica, e a Dennis Grosso, uno dei nostri donatori ricorrenti di più lungo corso, l'articolo scritto da Alberto Zampieron.
È un fatto curioso che notavo nel video di questo test è che nel volo, durante la discesa, il Dream Chaser sembrava oscillasse un pochino, quasi come una barchetta in un mare un po' agitato. È un modo di volare che non abbiamo visto sullo spazioplano più grande utilizzato finora, cioè lo Space Shuttle, che era veramente massiccio, ma su questo veicolo un po' più piccolo si nota questo effetto. Non so se lo avete notato anche voi.
Sì, hai ragione, credo che fondamentalmente la causa sia da ricercare nella caratteristiche aerodinamiche di questo veicolo, che ricorda molto i veicoli lifting bodies degli anni 60, che sono stati testati per la maggior parte alla fine degli anni 60 e che venivano definite delle vasche da bagno volanti a causa di questa forma, che di fatto aiuta così a sostenere il veicolo nell'aria, a creare portanza non solo con le ali ma anche con il corpo stesso, che infatti è appiattito, sembra quasi schiacciato se lo confrontate con la sagoma di un veicolo, non so, di un aeroplano commerciale, ma fanno fondamentalmente due lavori molto diversi, e quindi credo anche che la stabilità non sia il massimo, insomma, dicevamo, è un compromesso.
E il Dream Chaser è destinato a missioni in orbita terrestre, ma ci sono altre missioni fuori dall'orbita terrestre in preparazione molto interessante, in particolare Mars 2020. Anche per questa missione è stato fatto recentemente un test importante di cui ci parla Ricky.
Sì, ho messo in scaletta questo articolo curato da Giuseppe Corleo perché la scorsa puntata vi avevo parlato appunto di Mars 2020 e questo articolo casca, diciamo, a fagiolo, perché poi in realtà il test di cui parlerò è stato effettuato il 4 ottobre del 2017, quindi ormai più di un mese fa, ma è uno di quei test fondamentali per validare tutto l'hardware di Mars 2020. Come abbiamo già detto, Mars 2020 non è altro che un rover che di base è la fotocopia di Curiosity, con chiaramente i dovuti upgrade del caso. Per quanto riguarda il sistema del paracadute è pressoché identico, tranne vabbè qualche piccola sfumatura, e comunque si è proceduto come consueto al test di funzionamento del sistema del paracadute. Per fare questo test è bastato un volo suborbitale con un piccolo razzo, un razzo di classe Black Brant 9 lanciato dalla Wallop Island in Virginia, questo piccolo launch complex in Virginia, e questo piccolo vettore aveva come carico utile un cilindro con di fatto il paracadute piegato dentro, il sistema di sgancio e tutta la sensoristica e le telecamere per riprendere la telemetria e acquisire dati. La parabola di questo volo ha avuto un apogeo di 51 km, poi il cilindro è cominciato ovviamente a ridiscendere verso terra e ad una quota di 42 km si è innescato il paracadute. E a questa quota e alle velocità con cui viaggiava questo razzo, che eravamo circa Mach 1.8, in realtà è una riproduzione abbastanza fedele di quello che accadrà su Marte. È una buona simulazione perché, nonostante chiaramente Marte ha una gravità diversa, ha un'atmosfera diversa, però tarando le quote sulla Terra si possono riprodurre più o meno le stesse condizioni che il paracadute dovrà supportare su Marte anche sulla Terra, e questo è stato lo scopo del test. Io vi consiglio di andare a vedere il video che lo sta postando Marco, ve lo sta mostrando Marco in questo momento, perché l'hanno caricato a 60 fotogrammi al secondo, quindi anche molto piacevole da vedere, e le immagini sono molto molto belle. Vabbè, chiaramente noi appassionati di astronautica, appena vediamo sullo sfondo la sfera blu della Terra che compare sullo schermo, rimaniamo sempre emozionati, però è molto piacevole da vedere. Chiaramente il filmato di un paracadute che si dispiega non è niente tipo di eccezionale, però
rimasta a guardarlo invece con parecchio interesse, soprattutto la parte in bianco e nero, che in realtà ho letto, cioè anche nel video poi lo dice, è stata girata a 1000 frame al secondo, e è stata qui in questo video in particolare è stata poi insomma resa a 60, dicevi, io capivo 30, però insomma comunque una cosa più fruibile. Però dicevano che questo video poi sarà guardato dagli scienziati frame per frame, proprio per cercare di capire quali sono i punti più deboli di questo sistema di deployment, di svolgimento della stoffa, in maniera poi da creare un paracadute proprio perfetto per quando poi ci sarà la missione.
Esatto, è il vantaggio di avere al giorno d'oggi queste fotocamere ad altissimo frame rate, e quindi con la capacità di riprendere tantissimi fotogrammi al secondo, e un evento repentino come può essere l'espulsione e il dispiegamento del paracadute, in quella fase in bianco e nero che dice Veronica si vede proprio momento per momento quello che succede. Insomma, magari se su YouTube bazzicate sui vari canali dove offrono gli slow motion video, che ce ne sono di ogni soggetto e qualsiasi cosa, questo è per, diciamo, più scientifico e più anche qualitativo e quantitativo per gli ingegneri e gli scienziati per poter progettare al meglio questo tipo di tecnologia.
Ma come ci spiegavi la settimana scorsa, Ricky, vedremo dalla vera missione immagini simili durante l'arrivo di Mars 2020 nell'atmosfera marziana, perché
esatto, perché a differenza di Curiosity, che di fatto aveva un'unica telecamera per, diciamo, che inquadrava i momenti della discesa sulla superficie marziana, che era poi tra l'altro una telecamera più che altro serviva per il computer di bordo stesso per poter decidere in autonomia il punto migliore dove atterrare, visto che vi ricordiamo che Curiosity, ma anche Mars 2020, col sistema Sky Crane è un sistema di atterraggio attivo, e quindi il computer di bordo può decidere di correggere la zona dove atterrerà in base alla telemetria dell'ultimo momento. Chiaramente quando si avvicina a terra riesce a calcolare eventuali ostacoli o dislivelli, e quindi per Curiosity avevamo un'unica telecamera che serviva a questo scopo. Qui ne avremo altre, ne abbiamo una montata sulla back shell per far vedere il paracadute, quindi immagino che vedremo una sequenza come quella che abbiamo visto in questo test, chiaramente non con un frame rate così alto, però vedremo live, nel senso quello che è effettivamente accaduto su Marte, un dispiegamento in soggettiva del dispiegamento di un paracadute su Marte, una cosa mai vista. Avremo una telecamera sullo Sky Crane quando rilascerà il filo con appeso il rover. Quindi pensare di vedere queste cose che stanno succedendo su Marte con l'opportuna differita, ma comunque è incredibile. Se funzionerà tutto a dovere, sarà
E questo paracadute qua sarà quello che rallenterà lo Sky Crane, giusto?
È il primo, esatto.
Il primo sistema per
diciamo
rallentare...
Diciamo che la capsula che contiene Mars 2020, lo Sky Crane, che è la tipica forma conica, entra nell'atmosfera marziana dove dissiperà la prima parte della sua energia tramite l'attrito atmosferico. Però Marte purtroppo ha questa cosa che ha atmosfera, però non è abbastanza sufficiente per rallentare eventuali satelliti o sonde di questa stazza fino alla fine. Quindi è sempre stato quello il problema di Marte, trovare un compromesso per riuscire a sfruttare al massimo l'atmosfera, proprio dopo ci vuole qualcos'altro. Un paracadute per un rover pesante come Curiosity, come Mars 2020, non è sufficiente, quindi il paracadute si aziona, però dopo l'atmosfera è sì densa, ma non così tanto, e quindi la velocità di discesa di un rover sarebbe troppo elevata e quindi si schianterebbe, quindi bisogna inventarsi qualcos'altro. Con Spirit Opportunity si era optato per gli airbag. Per un rover pesante come una Mini Cooper non erano sufficienti airbag e si è per forza optati per un sistema di razzi. Poi dopo qui è stato poi il plus di creare questo Sky Crane, che sembra una complicazione, perché è questo oggetto che fa calare di fatto come una gru il rover verso la superficie e tramite un sistema attivo di razzi la riesce a spostarsi in caso di asperità nel terreno e trovare il luogo migliore.
Tra l'altro mi ha colpito questo test per una ragione, che lo trovo un ottimo modo di provare gli apparati più delicati, quelli che garantiscono insomma che il povero Mars 2020, tocchiamo ferro, non faccia la stessa fine di Schiaparelli. Proprio di questi giorni, la butto lì giusto perché è una notizia di cronaca, siamo tornati a parlare tra di noi nel nostro gruppo di Schiaparelli, perché la settimana scorsa è stato arrestato, pare per truffa, il capo di Arca Aerospace, che è l'azienda rumena che doveva testare parte dei dispositivi, dei giroscopi che poi sono andati un po' in tilt secondo il rapporto di ESA durante il rientro. Quindi stanno testando bene le cose negli Stati Uniti, speriamo sia il viatico di una missione di successo.
E ringraziando ancora Giuseppe Corleo per l'articolo di questa notizia, siamo arrivati all'apogeo della missione di questa puntata, cioè il momento dei ringraziamenti e degli appelli a chi ci ascolta. Ricordiamo che Astronauticast, il podcast che state ascoltando, è un'iniziativa di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, che è un'associazione culturale che promuove la divulgazione della cultura astronautica e spaziale. Gli articoli su cui si basano le notizie di cui vi parliamo ogni settimana sono pubblicati su Astronauti News, il nostro sito di notizie, scritti dagli articolisti volontari che ringraziamo in questa occasione. Se vi piacciono le nostre iniziative, ci sono diversi modi per sostenerli. Innanzitutto con delle donazioni in denaro, potete per esempio iscrivervi a ISA secondo le istruzioni che ci sono sul nostro sito isaa.it, oppure potete fare delle donazioni una tanto ricorrenti al nostro podcast con i bottoni di donazione che sono sul sito astronauticast.it. Ma anche senza contributi in denaro ci sono molti modi per aiutarci, ugualmente apprezzati. Per esempio condividendo gli articoli di Astronauti News, i video del nostro canale YouTube e tutti gli altri nostri contenuti sui vostri social preferiti, in modo da dare un'esposizione accidentale a queste notizie di spazio ai vostri amici e frequentatori e contatti online che potrebbero essere interessati anche loro da queste notizie affascinanti sullo spazio e sull'esplorazione dello spazio. Ringraziamo ancora tutti quanti, e gli articolisti, soprattutto voi che ci ascoltate, e se volete potete contribuire anche recensendo il nostro podcast sul vostro aggregatore, sulla vostra piattaforma di podcast preferita. E proseguiamo con le rubriche di questa puntata, iniziando dalle storie di nonno Apollo.
Al di sopra della Terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Dalla seconda metà dell'Ottocento Marte cominciò a essere considerato, su basi scientifiche, un pianeta o abitato oppure sul quale la probabilità di trovare vita anche di livello molto evoluto era piuttosto alta. Ma l'inizio dell'era spaziale infranse questi sogni, perché la sonda Mariner 4 della NASA, che passò vicino al pianeta Marte in un flyby nel 1965, trasmise delle immagini e i dati che fecero assomigliare Marte a un mondo totalmente morto, e non solo privo di vita ma anche geologicamente morto come la nostra Luna. Ma nonostante questi dati, questa osservazione, questa esplorazione ravvicinata da parte di un veicolo spaziale alla metà degli anni 60, fu necessario aspettare l'inizio degli anni 70 per avere un quadro più completo della vera natura di Marte, nonostante sul pianeta rosso fossero state inviate altre missioni. Infatti la NASA preparò altri due flyby da parte delle sonde Mariner 6 e Mariner 7 che passarono vicino al pianeta Marte. Mariner 6 era stato lanciato il 31 luglio del 1969 e la sua sonda gemella Mariner 7 fu lanciata pochi giorni dopo, poche settimane dopo, il 27 di marzo del 1969. Dopo un viaggio di pochi mesi, queste due sonde gemelle passarono vicine a Marte in un flyby nel giro di pochi giorni, iniziando da Mariner 6 il 31 luglio di quell'anno, del 1969, seguita 5 giorni dopo, il 5 agosto, da Mariner 7. Mariner 4 pochi anni prima aveva raccolto soltanto una ventina di fotografie, naturalmente dati scientifici raccolti dagli altri sensori. La produttività in termini di immagini aumentò di un ordine di grandezza nel caso di queste due sonde gemelle, perché complessivamente raccolsero circa 200 immagini della superficie del pianeta Marte per una copertura del circa del 20% della superficie, oltre naturalmente alle consuete misure spettroscopiche di temperatura fatte da altri sensori montati a bordo della sonda. Ma anche in questo caso i dati sembrarono avvalorare quelli di Mariner 4, perché per la geometria dell'incontro gli scienziati non conoscevano ancora le caratteristiche di Marte, quindi puntarono gli strumenti nelle zone del passaggio. Mariner 6 e Mariner 7 ripresero alcune parti dell'equatore, soprattutto della zona sud del pianeta Marte, l'emisfero sud del pianeta Marte, che è quello più fortemente craterizzato. E questi dati rafforzarono la convinzione degli scienziati che Marte fosse un pianeta ormai completamente morto dal punto di vista geologico. Fu necessario aspettare invece la missione orbitale di Mariner 9 nel 1971 per mappare completamente dall'orbita del pianeta, quindi da molto vicino, l'intera superficie di Marte e rendersi conto che si trattava di un mondo completamente diverso dalla Luna, che aveva sì dei crateri da impatto, ma che era stato largamente trasformato da una forte attività geologica di cui si vedevano ancora i segni, per esempio molti dei vulcani e delle valli tettoniche dell'emisfero settentrionale, delle zone equatoriali del pianeta Marte. E questo cominciò a dare l'immagine, la visione, la concezione moderna del pianeta Marte, in cui gli scienziati sperano ancora di trovare o i segni nel passato geologico del pianeta Marte, la presenza di vita, o addirittura delle forme di vita ancora presenti. Ma le risposte a queste domande non sono ancora arrivate. Un particolare ingegneristico interessante di queste missioni gemelle è che si trattò di una di quelle missioni di due sonde simili lanciate verso lo stesso corpo del Sistema Solare, che poi la NASA avrebbe ripetuto in altre occasioni negli anni seguenti per massimizzare la produttività scientifica di un programma di esplorazione. Parliamo per esempio delle missioni Pioneer 10 e Pioneer 11 verso Giove e altri pianeti giganti del Sistema Solare, e poi successivamente delle missioni Voyager 1 e 2 ancora verso Giove e i pianeti esterni del Sistema Solare. Anche per questo episodio è tutto, e l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo. Dopo questo viaggio nel passato dell'esplorazione spaziale e nel Sistema Solare, torniamo in orbita bassa, in particolare sulla Stazione Spaziale Internazionale, perché nella prossima rubrica, i tour della Vero, Veronica ci commenta un altro modulo della Stazione Spaziale Internazionale, in questo caso il modulo logistico PMM, poi anche la cupola della Stazione Spaziale. Sentiamo.
Dal modulo Tranquility ci dirigiamo verso la parte frontale della stazione, il boccaporto che guarda la parte davanti, ed entriamo nel PMM, il Permanent Multipurpose Module. È stato costruito in Italia e in pratica è la missione estesa di Leonardo, che è uno dei tre contenitori pressurizzati chiamati anche MPLM, da Multipurpose Logistics Module. Gli altri due sono Raffaello e Donatello, cioè come le tartarughe ninja, ma in realtà come i tre famosi artisti italiani. Importante sapere che sono stati costruiti in Italia, ma sono di proprietà di NASA. Lo scambio in questo caso non è stato monetario, ma è stato in termini di tempo scientifico, cioè ASI da allora può utilizzare il tempo astronauta riservato all'equipaggio americano per i propri astronauti. Scambi di questo tipo ce ne sono spesso nell'ambito astronautico. Leonardo, proprio questo dove siamo adesso, è stato portato sulla stazione spaziale per la prima volta nel 2001 dallo Space Shuttle Discovery, e ha volato 7 volte prima di diventare permanente. Infatti questi tre moduli inizialmente erano stati studiati come contenitori per portare il materiale avanti e indietro dalla stazione spaziale a bordo degli shuttle. Poi nel 2011 si è deciso di mantenere questo modulo fisso agganciato alla stazione spaziale e quindi di farlo diventare il PMM, Permanent Multipurpose Module. Per renderlo adatto a rimanere a lungo sulla stazione spaziale sono state fatte delle modifiche. È stato ovviamente reso più resistente lo scudo antimeteoriti. Sono stati modificati alcuni cablaggi e alcune staffe per rendere più facile la manutenzione da parte della crew, perché prima la manutenzione veniva fatta a terra. Sono state semplificate alcune interfacce proprio per rendere più agevole le operazioni da parte dell'equipaggio, e soprattutto tutti i componenti sono stati verificati e validati per un periodo di vita maggiore del previsto. Il PMM funge solo da magazzino, quindi qui dentro ci sono stoccati cibo, attrezzatura extra, abiti. Qui vediamo ad esempio dei microscopi, ma qui dentro si butta anche la spazzatura. Ad alcuni astronauti piace anche fare la doccia qui dentro. Infatti Butch Wilmore dell'Expedition 42, quella a cui ha partecipato anche Samantha, ha avuto la brillante idea di applicare una tenda al di fuori per avere un po' di privacy. Uscendo dal PMM e rientrando nel modulo Tranquility, se guardiamo verso il basso c'è un ulteriore modulo, quello più bello della stazione spaziale, la cupola. La cupola guarda verso il nadir, quindi verso la Terra, e è la stanza preferita dagli astronauti, come possiamo immaginare, ma è anche il luogo da cui si fanno la maggior parte delle operazioni robotiche, perché chiaramente si può vedere al di fuori, si possono vedere le navette arrivare, si può vedere il Canadarm 2, infatti qui è installata proprio la Robotic Workstation ed è da qui che vengono effettuati i berthing manuali con le navette cargo. Il Canadarm 2 possiamo vederlo anche qui, è lungo, quando è completamente esteso è lungo 17 metri ed ha aiutato lui stesso a costruire la stazione, ad assemblare la stazione spaziale in orbita. La cupola è stata lanciata nel 2010 assieme al modulo Tranquility, già agganciata. È lunga 1,5 metri ed è larga 3 metri di diametro. Ci possono stare due astronauti in realtà. È composta da 7 finestre, di cui quella più grande, quella centrale rotonda di 80 cm di diametro, e tutte le finestre possono essere chiuse, tappate dall'esterno in modo da aumentare il riparo dai detriti spaziali. Il progetto di cupola era iniziato da NASA e Boeing nel 1987, ma poi per problemi di tagli nel budget è stato cancellato ed è stato modificato più volte. Inizialmente doveva essere ottagonale, invece poi è venuto fuori esagonale con 6 finestre più quella grande centrale. ESA ha stretto un accordo con NASA per la sua costruzione e il suo progetto quindi è stato recuperato nel 98 e portato a termine da Thales Alenia Space. Tutte le finestre di cupola sono protette contro i micrometeoriti e ha addirittura un suo sistema di controllo termico. Usciamo da cupola e nella prossima puntata andremo a conoscere il BIM.
Grazie Veronica per questa puntata, per questa nuova tappa nel tour della stazione spaziale. Aspettiamo la prossima e nel frattempo vediamo quali link proponiamo questa settimana ai nostri ascoltatori, cominciando con una notizia di cronaca che però ci fa ripensare ancora al passato dell'esplorazione spaziale, i pionieri dell'esplorazione spaziale. Di che si tratta, Marco?
Si tratta della scomparsa di un altro dei primi astronauti NASA, Dick Gordon, uno dei pochi astronauti che di sé non ha lasciato un'autobiografia, ma devo dire che ha dare un contributo fondamentale a tutti i nostri ascoltatori appassionati di storia dell'astronautica ci ha pensato Roberto Mastri con uno dei suoi abituali ottimi articoli, dove ha raccontato, anche attingendo alle fonti stesse di NASA, perché Dick Gordon è stato ascoltato, è stato intervistato in un progetto di conservazione di storie orali raccontate dai vari astronauti proprio dalla NASA, che poi ha messo a disposizione questo materiale. E il lavoro fatto da Roberto Roberto è proprio il link che voglio condividervi questa settimana, in modo tale da ricordare questo personaggio non solo attraverso un racconto fatto in italiano delle sue personali esperienze professionali, ma anche grazie al fatto che l'articolo è riccamente corredato di fotografie e filmati, per cui davvero un ottimo modo di ricordare uno dei pionieri del volo spaziale, forse, dicevo appunto, uno dei meno conosciuti.
E torniamo a parlare della stazione spaziale, perché il prossimo link è un video che mostra al lavoro ancora il nostro Paolo Nespoli. Cosa sta facendo Marco in questo video?
Solo un secondo, cercavo di pescarlo al volo, ma lascio perdere. Diciamo che Paolo Nespoli è stato ripreso più volte all'interno della Stazione Spaziale Internazionale durante la preparazione di alcuni esperimenti. Noi, un po' per scherzo, abbiamo anche realizzato in redazione di Astronauticast un video lungo quasi 3 ore di Paolo Nespoli che lavora all'interno di vari moduli. Grazie Riccardo per averlo pescato al volo nel frattempo. Il vantaggio di questo video è che lo vediamo sistemare uno degli apparati presenti nel laboratorio americano Destiny ad alta definizione. Si tratta di un time lapse, quindi non è un video che dura 3 ore come quello di cui parlavo prima, ma vi mostra come Paolo partecipi attivamente alla manutenzione della stazione, di come può essere complesso lavorare ad apparati che servono normalmente alla sopravvivenza dell'equipaggio stesso. Si vede anche Paolo documentare fotograficamente tutta la zona che va a riparare prima del suo intervento. Questo perché naturalmente tutto ciò che fanno gli astronauti è regolato e guidato da procedure che possono essere cambiate e sistemate e adattate qualora si rivelassero non perfette, non idonee completamente agli compiti da svolgere. Quindi una bella documentazione fotografica aiuta gli ingegneri di terra che si occupano di questi strumenti a raffinare le procedure di lavoro.
E Veronica, qualcuno ha indovinato la domanda del quiz della settimana scorsa?
Sì, c'è stato qualcuno, ma non ho qui sotto mano la risposta. Qualcuno di voi ce l'ha?
Sì, la pesco subito, Veronica, perché fa parte del nostro trellone che ormai ho più volte condiviso senza
volerlo. Eccola qui, trovata anch'io.
Perfetto, vai.
Dunque, la risposta è di Giulio Bobbo e dice, ricordiamo qual era la domanda?
La domanda è... Vai pure, Marco.
La domanda era qual è stata la prima cometa, qual era il nome della prima cometa mai osservata a bordo di un mezzo spaziale con equipaggio. Quindi questa è stata la domanda. E
Giulio
Veronica...
Bobbo risponde: la prima cometa ad essere stata studiata da una navetta spaziale con equipaggio è stata la Kohoutek, osservata dagli equipaggi di Skylab 4 e di Soyuz 13, entrambi in orbita durante il suo passaggio nel dicembre del 73. Saluti e ancora complimenti per il vostro lavoro.
Nonno Paul...
Volevo dire bravo Giulio, perché è esattamente questo che ero andato a pescare per preparare la domanda. Una delle puntate di Nonno Apollo che abbiamo qui e con la sua viva voce può confermarci l'esattezza della risposta.
Sì, ma non solo questo, ma volevo ricordare che Nonno Apollo ricorda questa cometa come una bufala, nel senso che fu prevista una grande luminosità per questa cometa che poi in realtà non fu così bella da vedere, così facile da vedere a occhio nudo.
Ma non succede mai, Paolo, che sbaglino le previsioni delle comete.
Potete scommettere su tutto, ma non sulle comete. Quindi le comete sono come i gatti, fanno come vogliono. Quindi sono i gatti dello spazio, le comete. E abbiamo una domanda anche per questa settimana del quiz, oppure aspettiamo il prossimo episodio per fare una domanda?
Diamoci pure una settimana di riposo, così certo. Magari torna Mike, che è così bravo a preparare il form dove raccogliere le risposte. Giulio ci ha risposto attraverso la nostra pagina Facebook utilizzando proprio l'indicazione che avevamo dato, un hashtag. Ma
e glielo mandiamo, il premio, Giulio?
Io direi proprio di sì. Il suo indirizzo ce l'ho perché è un socio ISA e gli mando volentieri un premio direttamente da me medesimo.
Bene, e vediamo Ricky quali sono gli appuntamenti fino alla prossima settimana che riguardano lo spazio.
Allora, vediamo un attimo che sono Ma avete preso in castagna? Ok.
Guarda che ti ho cambiato l'agenda proprio mentre eravamo in podcast, perché è arrivato un update su Zuma.
Allora, aspettate un attimo che faccio un refresh, che non si sa mai. Che
non si sa mai, non si sa mai.
Adesso sta caricando. Eccoci qua. Infatti Zuma lo vedo per il 18. Ok. Allora, domani, che è venerdì 17, ci sarà una in-flight call sulla ISS, in realtà per un'intervista che Paolo Nespoli farà per la trasmissione di martedì sulla 7, che sarà trasmessa prossimamente. Però se non ci state dentro potete mettervi sul canale media di NASA e probabilmente potrete ascoltare il downlink audio. Comunque niente panico, ve la gusterete poi sulla 7 con tutte le dovizie e i crismi del caso. Sempre il 17, bello, abbiamo una bella conferenza come ogni venerdì al planetario di Lecco, intitolata Dinamica delle interazioni fra corpi rigidi e semirigidi in microgravità, aspetti teorici ed esperienze, cioè sesso nello spazio. No, vabbè, è il titolo buffo, però il relatore Paolo attivissimo, quindi sapete anche voi che magari dietro questo titolo frivolo in realtà si nasconderà sicuramente una conferenza molto interessante, perché Paolo è sempre un piacere sentirlo. E secondo me ci saranno tante tante curiosità se andrete a seguire questo evento, che vi ricordo è alle 21 al planetario di Lecco. Il biglietto d'ingresso è di 6 euro, ridotto 4 euro, che se siete comunque nella zona vi consiglio di andare. Poi, come diceva Veronica, il lancio del Falcon 9 col cargo Zuma, questo cargo completamente ignoto, è stato spostato quindi, vedo, di 24 ore, sì, perché era programmato per le 2 di notte di venerdì mattina, è stato spostato alle 2 di notte di sabato mattina alle 18. Poi abbiamo ancora il lancio del Delta 2 col satellite JPSS-1, che è stato...
Ancora!
È ancora lì che tra mille peripezie viene scrabbato, viene rimandato di giorno in giorno, ed è programmato questa volta per sempre per sabato 18.
E sarà rimandato ancora perché ci sarà un monopattino non autorizzato nel range di lancio, quindi dovranno...
quindi... In teoria alle 10.47 con finestra di lancio istantanea forse lo lanceranno a questo punto, forse. Torniamo sempre al planetario di Lecco, qui c'è anche un'errata corrige, perché la settimana scorsa avevo dato una data sbagliata per questo evento, ma in realtà è sabato 18 alle 3.30, una giornata dedicata ai bambini al planetario di Lecco, però a tema Star Wars. Guardate, c'ho anche una maglietta a tema per questa cosa, si chiama appunto il giorno della forza addestramento Jedi, che è praticamente una serie di attività per ragazzi, che vedrà coinvolti tutto lo staff del gruppo astrofili di Space, e tutto questo sotto il fil rouge, diciamo, della saga di Star Wars, quindi scienza e divertimento nella stessa location. Andateci perché dovrebbe essere molto divertente, portateci i vostri figli o i vostri nipoti, insomma, se avete dei pargoli in casa. Anche però più grandi, perché Star Wars, insomma, per noi nerd non ha età. Saltiamo al 21 di novembre, abbiamo un lancio cinese forse, perché anche qui non si sa mai di preciso se lanciano o non lanciano. Saranno lanciati i satelliti JIN-146, che sono una serie di satelliti in orbita eliosincrona, piccoli satelliti per osservazione terrestre in grado di risprendere video ad alta definizione ed una risoluzione di terra a terra di 1,3 metri, quindi se mai rilasceranno qualche cosa di pubblico sarà molto interessante vedere questi video. Andiamo il 22 di novembre, un altro contatto ARIS, ne abbiamo parlato proprio più nello specifico in questa puntata, visto che eravamo così coinvolti in prima linea, se così vogliamo dire, e sono coinvolte l'Istituto Comprensivo Villa Santa in provincia di Monza Brianza e un college francese di Tolosa, il Pierre de Fermat, e sarà Paolo Nespoli a fare il contatto e probabilmente via Telebridge, da quello che vedo qui, se tutto sarà confermato. E si dovrebbe svolgere questa attività quando in Italia saranno le 9.43 del mattino. Non c'è scritto ancora la stazione Telebridge, quindi non vi so dire dove sarà fisicamente la ground station, però probabilmente non sarà ascoltabile dall'Italia, perché sennò avrebbero preferito sicuramente un contatto diretto. Ultimo appuntamento, sempre mercoledì 22 novembre, sempre una delle conferenze nell'ambito della così manifestazione Scienza e Fantascienza, che sappiamo anche così patrocinata dagli amici di Fantascientificast, si intitola L'astronautica dei secoli futuri, quindi è una così sarà un viaggio anche su quello che ci aspetta così al confine tra scienza e fantascienza, proprio come la stessa manifestazione si intitola. Se volete qualche informazione in più sugli eventi di questo ciclo di incontri, potete andare su www.uninsubria.it, sulla sezione eventi trovate tutti i vari seminari ed appuntamenti. Giovedì prossimo torniamo noi.
Concludiamo questa missione rientrando nell'atmosfera e salutando l'equipaggio che mi ha aiutato a raccontarvi queste novità sullo spazio. Noi iniziamo quindi a salutare Veronica Remondini.
Ciao, vi saluto, ci sentiamo giovedì prossimo, continuate a seguirci sui social.
Ciao anche a Riccardo Rossi.
Ciao, grazie come sempre per averci ascoltato in questa puntata 8, vi aspettiamo per la 9 la prossima settimana. Ciao a tutti!
Salutiamo anche il nostro Podcon, il podcast controller Marco Zambianchi.
Un saluto anche da Marco Zambianchi, un po' in affanno inseguendo potenziometri e soundboard virtuali. È stato un piacere anche questa sera schiacciare i bottoncini per tutti voi.
Vi ricordo che fino alla prossima settimana potete seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it. Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo. Fino alla prossima puntata, ad Astra!
Tanto ormai ci tocca la post-produzione.
Perché Mike,
quasi sempre.
Mike non viene in puntata, però ci spia, maledetto.
A giovedì prossimo.